quella che era forse sufficiente, io dico forse perché al passato non ho criteri di giudizio definitivi, forse sufficiente nel passato. Sì, ma direi più ancora dell'aspetto minoranza e maggioranza, è proprio la cultura, l'atmosfera, il tessuto proprio connettivo della nostra società cosiddetta moderna. Mi pare che sia fatto di materiali che... Cioè, l'inganno più grosso temo che sia che hanno ancora la vernice, la tradizione, la famosa tradizione, no? Hanno ancora la vernice di valori provenienti dal cristianesimo, di una società cristiana, però credo che sia doppiamente pericoloso questo invece che favorevole.
La comprensione del testo che ancora è nel mio piano sul concetto di amore. Allora, da quello che abbiamo detto noi, mi sembra di aver capito che Giacobbe, che il maschio, che l'uomo, che quello che è il ruolo, diciamo, di privilegio, e quindi per l'associazione dovrebbe essere anche l'oppressore, no? Il maschio, prima, e le donne che vengono usate, mercificate, le donne che dovrebbero essere invece le vittime, secondo certi canoni. Invece qui mi sembra di aver capito che il maschio è quello che ama, quello che accetta, no? Quello che accoglie, che vive la dimensione del matrimonio, no? Come l'abbiamo, ci abbiamo cercato di spiegarla in senso più oggettivo, più soggettivo. Le donne invece dovrebbero essere appunto le persone che subiscono ingiustizia, invece vivono l'amore in termini loro invece di antitesi, di egoismo, di rivalità, in termini molto soggettivi, perché dicono un figlio io, adesso finalmente, no? Sono in maggioranza, poi no, il figlio è te, poi faccio partire la schiava, quello che abbiamo visto. Ecco, loro che sono gli oggetti, sono le vittime, sembrano quelle che invece non hanno sentimenti di amore autentico, non so però se...
Ma non so se si può parlare di amore autentico, si parla di... Io avevo parlato di situazione di poligamia, cioè di essere in una situazione che scatena delle conseguenze di rivalità strutturali, cioè dovute alla situazione stessa, al fatto della poligamia in quanto tale. Non è, d'altra parte, non è corrispondente alle regole del gioco, insomma, anche questo, cioè che chi viene educato in una, o è cresciuto in un mondo dove contano solamente, come dicevo prima, i rapporti di forza o i rapporti di interesse, poi reagisca in questo modo. Mi sembra che... Ma neanche l'uomo mi pare che necessariamente appaia come uno che invece è molto più equilibrato, è che nella situazione e nelle regole del gioco e nella mentalità, insomma, in cui anche lui viene a trovarsi, si trova favorito dalla posizione, cioè in posizione favorevole, però il modo come lui fa il matrimonio, per esempio, è chiaramente secondo le regole della società patriarcale, cioè la compravendita. È interessante che la Bibbia, nonostante che sia proveniente da questa matrice culturale, è una cosa che non mi stancherò mai di far notare, tuttavia presenta dei particolari che non tornano. Per esempio, di Giacobbe si dice che, no, fa il matrimonio secondo le regole del gioco, non poteva fare diversamente. Però un paio di frasette che mettono in rilievo il rapporto interpersonale, con, no? Qualcosa che ha a che fare con Rachele, il rapporto, diciamo, che esce fuori dallo schema delle regole del gioco. Così pure negli altri racconti lo si vede ancora meglio. Ecco. Però non direi che la Bibbia presenti l'uomo come modello e le due donne come antimodello, no, sono tutti e tre nello stesso modello, nello stesso giro, nella stessa provenienza, e si comportano secondo le regole del gioco e le situazioni in cui sono stati messi, o vengono messi o si mettono, e dall'interno di queste situazioni e dal modo di affrontarle sono provocati a qualcos'altro. Ma non si vede, ad esempio, né per le donne né per Giacobbe, che siano provocati e quindi che vadano dietro a delle istanze, diciamo, più ulteriori a quelle della situazione, dei condizionamenti in cui si vengono a trovare. Cioè, si tratta di persone che interagiscono, agiscono ed interagiscono, mi pare, un po' come facciamo noi, cioè dentro una serie di giochi di azione e reazione, di contesto sociale, di mentalità, dentro le quali, ecco, però è interessante che la Bibbia, pur narrando tutte questi giochi interazione secondo le regole del tempo, ecco, però nel modo di narrare, nel modo di condurre il racconto, in qualche frase qua e là, insinua la correzione, l'intervento, la critica, il suggerimento di una strada diversa, di un'alternativa. E questo è il segnale chiaro che il testo biblico non è solamente figlio del suo tempo, cioè non è soltanto un prodotto culturale, è qualcosa di più. Per questo dicevo che non mi stanco mai di sottolinearlo, perché una cosa è predicare o dire, no? Come una specie di dogma, che la Bibbia è ispirata da Dio e quindi c'è la parola di Dio di me. Una cosa è dirlo come predica, una cosa è passare dentro il panorama e imbattersi ogni tanto di fatto in qualcosa che secondo le regole del gioco, cioè come letteratura medio orientale antica, non torna, non si spiega. E questo è interessante perché ti fa toccare con mano che ciò che dice la comunità cristiana del suo testo sacro, della Bibbia, cioè che è ispirato, non è che l'ha inventato qualcuno che è ispirato per dargli l'autorevolezza, è esattamente il rovescio, cioè è stato detto perché presenta dei caratteri di originalità e di stranezza, tra virgolette, che non sono spiegabili come semplice prodotto culturale. Del resto è quello che cercavo di farvi vedere anche attraverso, no, l'attualità, per esempio, l'attualità permanente di certi discorsi che di per sé sono stati concepiti in tutta un'altra epoca, no? E tuttavia continuano a parlare. Questa è un'altra constatazione che ci fa dire di fronte al testo, ma insomma, questo non è puro prodotto culturale.
C'è un aspetto di questa storia che non è stata molto sviluppata, e che invece ha inteso fare un nome secondario.
Sì.
Cioè, ma il come vive Lia questa vicenda, perché si è parlato molto, cioè, del fatto di Giacobbe, cioè del fatto che lui stanca ha accettato questa situazione. Si è parlato del fatto di questa vicenda, cioè questa situazione, di queste cose, come dice, di queste
dove si trova in pratica può stare a significare per noi in due aspetti del loro modo, cioè l'aspetto dell'innamoramento e l'aspetto invece più sostanzioso, più sostanziale del matrimonio. Però in realtà mi pare che proprio questa vicenda dia invece importanza all'innamoramento, perché Lia non lo vive per niente bene dal punto di vista umano, il suo rapporto con Giacobbe. Cioè lei si sente umiliata, lei si sente sola in pratica, in questo rapporto, si sente sola. Cioè è lei la vittima di questa cosa. E quindi perché? Perché lei sente che Giacobbe ama Rachele, cioè lei sente che non c'è niente da fare, cioè non basta un figlio, non basta un figlio, non basta un sei, la sua posizione è quella. Tutto sommato Giacobbe, che in un momento sembra la vittima della situazione, in realtà fa la parte di leone, se vogliamo, perché la cucina Rachele ce l'ha, quindi non so se vi spiego. Lia invece resta comunque in questo rapporto a tre, in una situazione di sofferenza, sì, ecco, cioè, dal punto di vista umano. Quindi mi pare che il discorso dell'innamoramento alla fine abbia il suo peso, perché
no, mi pare cioè, che non sia
perché, insomma,
no no ma non
vicenda non viene superato la parte di l'inteso resta resta a danno di Lia.
Ma Lia è dall'inizio la figura dicevo più probabilmente una faccia che non una figura, è fin dall'inizio la figura della donna di cui Giacobbe non è innamorato. E tale resta in tutto il racconto, perché svolge questo ruolo. Ma il racconto non mi sembra che metta in rilievo la sofferenza o i problemi di Lia, a differenza dei non problemi di Rachele. Anzi, mi pare che delle due donne, coerentemente a questo progetto che Lia è quella che è, di cui in partenza Giacobbe non è innamorato, è proprio lei quella che invece si dà da fare di più per e di lei la ripetizione per tre volte della frase del figlio come strumento per conquistare il marito, che corrisponde al suo ruolo di non essere colei che. E quindi non è l'indice di una situazione vissuta peggio da questa donna rispetto all'altra per il fatto di, è l'indice della sua caratteristica situazione di fronte alla quale lei non si chiude, mi pare, affatto nel essere ormai fallita in partenza, mi pare che reagisca esattamente all'opposto. D'altra parte, Rachele non è che non ha problemi, anzi, o Giacobbe non è che non ha problemi con Rachele, mi pare che le due donne sono fatte interagire con Giacobbe dal racconto in maniera che la rivalità è proprio alternata, perfettamente alternata. Qualche volta, no? Comincia nel capitolo 29 a dire, vedendo che Lia era trascurata, gli eventi vanno a suo favore. Qualche altra volta, versetto 30, versetto 22, cos'è? Dio si ricordò di Rachele. Perché? Perché era lei che era passata nella zona d'ombra, non so come dire. Oppure i rapporti di Giacobbe con Rachele non è che siano senza problemi, quando si dice, no, che lei, Rachele, vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, divenne terribilmente gelosa della sorella e disse a Giacobbe, dammi dei figli se no io muoio. Un'espressione, come sentite, fortemente drammatizzata, a cui con altrettanto peso la Bibbia dice che Giacobbe reagisce dicendo, ma insomma, Per chi mi hai preso? Per Dio? Cos'è che vuoi da me? Quello che non ti posso dare? Cioè, non è che mi pare si rappresenti il rapporto tra la donna di cui Giacobbe è innamorato e Giacobbe come un rapporto in cui va tutto liscio mentre nell'altro va tutto storto. Mi pare che si sottolinei invece che c'è una rivalità alternata, proprio a corrente alternata per tutte e due, e ci sono problemi.
Questo però è un altro aspetto del problema, cioè io parlavo del fatto dell'innamoramento, cioè rispetto a quello che si è detto prima, no? Cioè che l'innamoramento sarebbe un fatto del tutto secondario o comunque non più importante di un rapporto matrimoniale, di un rapporto due. Quindi, fermo restando la presenza di tutti gli altri problemi di tutta, che emergono per affrontarsi in questa vicenda, però a me pare che fondamentalmente, al di là di questi problemi, Rachele sia felice con Giacobbe e invece Lia sia triste.
Perché
inizialmente, già all'inizio, mancava la condizione dell'innamorato.
Per definizione.
Che lei dice continuamente, lo ripeto, di fare una volta, che lei non si sentiva amata, cioè lei sentiva di essere in una posizione di sopportazione, insomma, cioè come
no, lei è la donna che non è stata scelta, ma questo è il ruolo che gioca, il suo ruolo nel racconto è precisamente questo, perciò ha tutti i caratteri che corrispondono a questo, non è che ha quegli altri di quell'altro, ed è per questo che a me mi sembrano più due facce, se andiamo vicino a guardarci così in attualizzazione, che non due donne. Perché da una parte sono messi tutti i caratteri di una cosa, dall'altra tutti i caratteri dell'altra, come se le due cose fossero due enti, due contenitori separati, che invece nella realtà mi pare che non è così. E allora si ha proprio la sensazione dicevo prima, no? Che forse più che due donne sono due facce sono due figure di un racconto che al di là del racconto l'autore biblico ha utilizzato per fare una lezione su due facce dell'amore, coniugare, quella bruttina e quella più bellina.
Quella di noi scelta per forza ne soffre e si
sì, cioè lei ha i caratteri di questa situazione, non è che gli, come dire, quando voi cioè, l'autore mostra che lei
interagiscono i due ruoli,
potrebbe essere,
cioè interagiscono il ruolo di Rachele con il ruolo di Lia, perché proprio nella competizione del partorire figli, alla fine anche Lia, che è la bottina in minoranza, però ha le carte per vincere.
Sì, secondo le regole del gioco.
Cioè continua a. Non sai, ma c'è anche il ruolo, che quella roba lì non colma peraltro.
Sta fuori di quel ruolo, non puoi uscire, col tempo muore.
Sì, sì, ma penso che i caratteri di quel ruolo.
Mi sembra che neanche che le soddisfatti, capito? Mi sembra che alla fine quello che gioca non è il fatto, cioè la situazione di essere una bella, una brutta, una madre, no. Alla fine quello che gioca è che una partorisce e altre le parti di loro stesso. Cioè mi sembra che la situazione di ignoranza iniziale poi venga superata dal preconfitto, per cui non sono più una favorita, l'altra no, ma sono due donne che giocano la partita e ognuna ha delle possibilità per vivere la grazia.
Del contendersi l'uomo, ecco, perché sono in situazione di poligamia e quindi si trovano per forza a doversi contendere. Solo che una è in partenza in una posizione favorevole, l'altra in una posizione sfavorevole come partenza, però a quanto pare il racconto biblico le fa correre, come dire, la stessa corsa e con le stesse gambe e con con la stessa rivalità, con lo stesso darsi da fare per conquistare il patriarca. Mi pare che...
E lui
cosa? Mi pare che lui, invece di essere come le due donne sul piano, sulla scena, diciamo nel senso di attivo, è il termine di azione e reazione degli altri due personaggi, quindi dalla struttura del racconto è più in, diciamo, è meno in atteggiamento dinamico ed è più invece in atteggiamento di il centro, il baricentro a cui il resto gira attorno, insomma, a cui il resto fa riferimento, perché appunto nelle regole del gioco il patriarca è in quella posizione lì. Quello che di lui solamente, come dicevo prima, come persona, il racconto mette in evidenza, mi pareva fosse chiaro il suo strano atteggiamento nei confronti dell'incidente di percorso che gli è capitato.
Ma anche quando queste due donne si mettono la schiava, che insomma viene sopravvento una sull'altra, lui come agisce?
Come era previsto? Come era previsto dalle regole, cioè era previsto giuridicamente che così si potesse fare. A quanto pare sembrerebbe che lui sia acquiescente alle iniziative delle donne, no? Perché è il conteso, non è l'oggetto del contendere, non è il soggetto del contendere, è ovvio che si trovi in questa posizione qui, ma chiaramente questo fa parte della dinamica del racconto, non del messaggio, perché altrimenti verrebbe fuori quello che io cantavo con i miei ragazzi quando ero più giovane. C'è una canzone, non so se l'avete mai sentita, che facevamo nei campeggi molti anni fa, quando io ero più giovane, e che dice appunto quella faccenda lì, è una specie di dialogo tra ragazze e ragazzi, no? Che a proposito del rapporto tra ragazzi e ragazze, dice a un certo punto: domanderemo al signor curato se è peccato fare l'amore, no? E la risposta dell'altro coro è, cioè, che sarebbe poi il curato che dice: con quelle brutte, cioè con quelle belle non è peccato, con quelle brutte è carità. Sembrerebbe che Giacobbe faccia sta figura qui, no? Nel racconto, chiaramente fa parte della dinamica del racconto, cioè l'autore biblico ironizza anche un tantino sul fatto che la rivalità fra le donne ponga poi il patriarca nella posizione di colui che dicevo prima, che tra i due litiganti il terzo gode, ma chiaramente questo fa parte del ruolo, del ruolo dei personaggi e della dinamica del racconto, non può essere davvero il messaggio sta al di là. Ed è precisamente nel...
Che le due donne sono parte, sono le due facce dell'amore, quindi non prendiamo in considerazione la figura di questo Giacobbe. Cioè, forse è preferibile questa versione qui.
Come è preferibile?
La versione che queste due donne sono una faccia dell'amore.
Due facce?
Sì.
Ma la sensazione si ha se si cerca di andare al di là del racconto, cioè che questo sia il messaggio al di là del racconto, perché nella struttura del racconto sono due figure, sono due donne, ognuna con una caratteristica, con un'altra, e nella dinamica del racconto l'uomo è il perno attorno a cui si fanno le azioni e reazioni di queste due donne. Ma ripeto, questa è la struttura del racconto, al di là della struttura del racconto, della dinamica del racconto, mi sembra che le due donne siano più due facce, no? E che il patriarca, invece di essere il centro, è appunto l'atteggiamento unico, cioè l'accoglienza da parte di lui di tutte e due, o il legarsi o l'interagire da parte di lui con tutte e due le facce dell'amore. Lui sarebbe quello che reagisce, cioè il modo come ci si comporta di fronte a queste due facce dell'amore. Sarebbe, al di là del racconto, rappresenterebbe questo, no? Cioè il modo come l'autore biblico rappresenta, se quelle sono due facce, il modo come ci si rapporta con queste due facce, cioè bisogna prenderle tutte e due. Stringi. Questo sarebbe il patriarca. Perché probabilmente
la sua figura è accettabile solo in questo contesto.
Sì, ma infatti credo che sia questo la funzione della figura di Giacobbe nell'ambito della come dire, non della dinamica del racconto, dove fa praticamente il palo, no? Cioè quello, il perno, ma al di là della dinamica del racconto, là dove si cerca di capire ma perché il racconto è stato intessuto così, che cosa voleva dire, ecco, su questo piano mi sembra che lui rappresenti, come stavo cercando di evidenziare, questo modo di rapportarsi alle due facce.
Questo è un altro significativo, non so se nella parola è significato un attimo, l'ha sottolineato, che in effetti si parte dai sentimenti, cioè pare che Dio, no, che è un po' la macchina che muove, no? Mettiamoli in questo modo, faccia anche in questo racconto partire Giacobbe dai sentimenti. Cioè l'attrazione naturale, l'attrazione fisica, secondo me, è positiva, no? Ma che poi nel corso della vita, per una serie di
incidenti, diciamo, di percorso,
che nel racconto, come dire, hanno una fisionomia particolare, che quindi non va nemmeno troppo, quello è un racconto come la vita di ognuno di noi, l'altro racconto deve fare incidenti di percorso.
Sì.
Ma che dal sentimento sia indispensabile passare, una parola che i fidanzati fanno molta fatica a recepire, alla decisione. Cioè io mi trovo di fronte a delle situazioni di molti modi estremamente diverse dal sentimento naturale che Dio ha messo dentro il mio cuore e che mi ha attratto verso un altro di sesso diverso da me. All'interno di questi accidenti e incidenti, il sentimento, io l'ho detto, rialimentare, non più con la spinta iniziale, che può essere anche, come dire, si può essere sciolta, perché è esaurita, perché non è più lui magari invecchiato, lei ha messo sulla pancia, lui ha mostrato i suoi difetti, lei, cioè gli incidenti. A quel punto cosa mi resta da fare? Posso trasformare questo in altro, o in effetti, come
si esaurisce,
cioè, il processo di Dio,
accetti come accetta Giacobbe.
Non è un accettare, perché l'accettare sembra un subire, un subire. Per me subentra, ecco perché non sottolineerei molto la figura di Giacobbe, che di questo non è nemmeno molto importante, cioè non una sottolineare, cioè, ma quello da farlo è un uomo che gira da una parte all'altra, queste donne se lo gestiscono in quattro. Perché parrebbe anche una figura così banale, se è poi Israele, cioè.
Però
in effetti mi pare che Giacobbe insegni, come dire, oh, la vita può capitare tutto. Io comunque ho deciso di proseguire questa esperienza matrimoniale con le varie sfaccettature, con le varie facce. Cioè, io vedo bene due fidanzati che arrivano stracolmi di sentimenti, quella cultura che dice, domina, davvero parlava di soggettività, soggettivismo, l'atteggiamento soggettivo nostro. Ecco, la buona decisione, veramente, adesso alcuni di voi che hanno fatto i weekend, tanto che la città anche a weekend, no? Però dire, di fronte alle situazioni della vita che mi capitano, Io comunque, testardamente, perché sono partito con dei buoni sentimenti, nonostante, vado avanti. A me pare che questo racconto sottolinei questo. E oggi si fa molta fatica ad avere questa linea. Alla prima difficoltà, finiti i sentimenti, possiamo fare tutto. Cambiamo moglie, cambiamo
marito,
lavoro, cambiamo, cioè non è solo legato al rapporto. Forse i figli non si riescono a cambiare, ma e poi i figli sono veramente lo spunto più grosso. Di quel che non si modifica, ma ce li hai lì. No? Voglio dire, i figli sono l'unica cosa che veramente non si cambia, sono come sono, se li devi tenere finché non sono la figlia, no? Però per dire che siamo molto vogliosi di cambiare.
Perché siamo in mercoli, però. Cioè noi
guardiamo le cambiare,
e non l'amore. Quindi la nostra immaturità ci porta a dire cambiamo.
Perché poi cambiando
cambieranno i tempi, cambieranno le cose, ma tanto.
Noi siamo immaturi, ma la società non fa niente per maturarci, perché ci dice attraverso i mass media, non funziona questo, cambia, non funziona la macchina, cambia.
Questo è il punto. Certe volte perché dico la colpa è che la voglio che ci sta davanti.
L'atmosfera culturale che noi viviamo è veramente di questo tipo, non c'è alcun dubbio, e per questo dicevo è tutto da discutere se siamo in una civiltà, o è molto discutibile che sia il grado di civiltà in cui siamo, però è vero che c'è anche una complicità interna, no? Che il famoso discorso che c'erano prima, che il più difficile è sempre quello che matura per ultimo nelle nostre storie personali, no? Il più difficile è sempre quello a cui che si cerca di rimandare a dopo, o perlomeno di insomma dopo adesso quando, oppure aspettare che, no? O dire non me la sento, discorso sempre dei sentimenti, no? Non me la sento, quindi la decisione, discorso decisione, è precisamente il contrario di questa cultura, cioè dire il me la sento, non me la sento, è una cosa. Al di là e al di sopra di questa cosa ci sta, io decido, io scelgo, io prometto, io mi impegno, che è un'altra cosa, un'altra logica, un'altra mentalità, è un'altra cultura, è un'altra civiltà, ed è la civiltà dell'amore, la famosa civiltà dell'amore o dell'impegno, o della scelta, o della morale. È vero che ci sono tutte e due queste componenti in gioco, mi pare, nella nostra situazione, e una si somma con l'altra. E questo spiega le enormi difficoltà, oggi come oggi, di condurre avanti un rapporto di fedeltà costosa, di fedeltà generosa, di fedeltà costruita, e in un mondo come questo. Soprattutto per i giovani.
L'ambito del, diciamo, del cristiano ormai è abbastanza assorbita la mentalità che comunque sì. I matrimoni non possono durare, che comunque certe situazioni non sono, cioè proprio lo penso anche personalmente, insomma, di dire che l'ho vissuto. Ci sono dei limiti che ci diamo che sono sempre più vicini. La fatica grossa è perché se io lo devo fare nel senso del dovere totalmente scomparso vado a morreggio, perché il dirti lo devi fare forse 40 anni fa poteva andare, perché poi fuori di quel recinto venivo comunque rifiutato, se uscivo dal dovere il figlio scappato di casa non trovava posto, nessuno toccava niente, a meno che avevo un po' uscito a tutti gli eventi. Oggi dire ad una coppia devi stare insieme perché per che cosa? Dov'è? Allora, io mi accorgo che una volta mi dico anche a Dio, nelle prediche, nelle mie vie, non dire mai devi, dai il valore. Dov'è il valore della fedeltà?
Cioè io che cosa ci guadagno a stare con la mia moglie?
Un momento brutto e bello insieme.
Perché se non passa questo, cioè se anche come cristiani, cioè è brutto dire, io non voglio dire che questo sia un discorso unico da fare, perché poi c'è un momento in cui ci sono antico bene, no? Ho promesso dentro mantenere, no? Come diciamo per i bambini, no? Dicevo, succede che i bambini a volte si promettono, anche gli adulti si debbono promettere delle cose. E fa parte di questa cultura, da maturi forse li avrà di entrare per la cultura del mio. Però mi pare oggi che prima di tutto ti ascolta qualcuno, se poco a poco gli riesce a trasmettere il senso del valore, ti ascolta per la cultura di entrare. E io credo che sia importante, ma cosa ci guadagniamo noi, ecco, a decidere di amare una donna come la chiede Dio? Cioè, cosa ci guadagna? Qual è il messaggio che ci sta dietro? Perché se no la divina mi conviene cambiare moglie, mi conviene cambiare marito, mi conviene, cioè, mi conviene vuol dire secondo gli schemi, se manca il valore.
Sì, ma infatti il gioco... Il gioco di fondo per tutte le cose di tipo educativo è proprio questo qui, no? La pedagogia è corretta è sempre quella di mostrare il valore, motivare le cose che sono da fare, anche pedagogicamente è una regola, no? Sacrosanta, importantissima, strategica, decisiva. E poi in effetti si vede che la carenza della cultura del dovere e la prevalenza della cultura del diritto sottintende una scala di valori diversa da quella che regge o che può reggere una cultura del dovere. È una cultura del dovere, cioè una morale, può essere retta solamente da dei valori che stanno a monte della morale, a monte del tu devi. Così pure la cultura del diritto, dei diritti soprattutto, sottintende, coscientemente o no, a monte sottintende una scala di valore, cioè dove il soggetto e ciò che il soggetto sente è il valore unico. O se non unico, supremo. È chiaro che in una scala di valori di questo genere, dove la regola è quello che io sento, quando cambia il mio sento, cambia il mio. Insomma, una volta che si è eretto il soggettivismo esasperato a culmine della scala, di conseguenza ne viene la cultura dei diritti, senza i doveri. Viceversa, se si ribalta la scala dei valori, si mette al vertice non il soggettivismo in termini filosofici, ma invece la interrelazione tra le persone, cioè l'uguaglianza di diritti e di doveri tra tutte le persone, cioè la dignità intoccabile di ogni persona, io come te, tu come me, ovviamente ne viene la morale, cioè la scala di valori di questo genere regge la morale, ma infatti la caduta della morale a tutti i livelli, da quello familiare a quello sociale, a quello politico, a quello economico, a quello chi più ne ha più ne metta, che tanto a tutte le sfere fanno parte dello stesso uomo, dipende dal cambio di cultura, di fondo, cioè di scala di valori, dipende da questo. La cosa vale anche a livello pedagogico, ripeto. La cosa vale anche a livello filosofico, la cosa vale ancora di più, io penso, se parliamo di educazione cristiana, perché il cristianesimo come tale non sta sul piano del devi. Lo specifico del cristianesimo non sta nel dire tu devi, ma tu puoi, se vuoi. Siamo da un'altra parte. Siamo da una parte precisamente di un altro mondo, come lo chiama la Bibbia, di un'altra qualità della vita, di un'altra impostazione, di un altro, in tutto basato sul grande annuncio, la grande notizia dell'impostazione. dell'incarnazione, della morte e della risurrezione di Gesù. È chiaro che il cristianesimo come tale è un sistema di valori, non è un sistema di doveri. Quindi ancora di più penso che valga, se si parla di educazione cristiana, che l'accento principale debba stare nella notizia da annunciare, nell'annuncio, nelle cose da annunciare, nella grande notizia. Il titolo stesso del Vangelo è questo, cioè annuncio di non legge. Anzi, una delle prime grandi battaglie che si fecero nella comunità cristiana primitiva per la ricerca della propria identità fu appunto la scelta tra Vangelo e legge, poiché la caratteristica del giudaismo da cui il cristianesimo veniva era precisamente il primato della legge, o dell'osservanza, o del devi, o del, no, della prassi. Ed invece nell'annuncio cristiano c'era la predominanza dell'annuncio, cioè del, ecco, di questa nuova realtà, di questa rifondazione del mondo portata da Gesù e con Gesù. Quindi ancora di più, direi, a maggior ragione che non nell'educazione umana, vale il discorso del primato di questa cosa, ma vale anche sul piano filosofico e pedagogico, perché è una struttura fissa della nostra umanità che non si fanno le cose. Cioè, chi è libero, o siamo liberi o non lo siamo. Se liberi siamo, la molla del fare non è il devi, è ovvio. Dopo si dice giustamente che quando ancora le persone non riescono a vedere più in là, si dice allora bisogna educare con il devi, anche questa è pedagogia, no? Perché si sa che in pedagogia non si arriva a tutto d'un botto, a tutto, si arriva a piccoli passi, un po' alla volta, da meno a più. Però è sul piano solamente pedagogico che si può dire, guarda, tu hai firmato una cambiale, le cambiali si pagano, uno può riconoscere che ha investito male, che ha fatto uno sbaglio, un investimento sbagliato, l'ha firmato, adesso paga. Però bisogna riconoscere che questo è il discorso minimalista, cioè di chi da farsi e a chi proprio, oppure in quei momenti della vita, perché forse una persona sono i momenti della nostra storia di ciascuno, dove uno non vede più di questo, insomma, non riesce a vedere più di questo, bisognerà dirgli questo, no? E almeno, si dice almeno, infatti è la prospettiva minimalista, però fa parte della pedagogia, altrimenti sul piano proprio al di là del minimo, sia pedagogicamente sia filosoficamente, insomma ragionando col buon senso, si capisce che una persona che è libera non può essere educata se non con la prospettiva dei valori, perché del resto la morale stessa si regge, il devi si regge su. Ma abbiamo allargato il discorso degli orizzonti radicali, fondamentali, mi pare, di filosofia e di teologia, quindi.
Guarda che sarà allargato, ma
sì, la radice comprende tutto. Sì, lo so bene.
Io ho marito una moglie, perché dopo 20 anni che conosco, che la moglie deve dirsi, deve continuamente decidere ogni giorno di continuare a vivere insieme, se non c'è dietro questa radice di valore, io non ne intuisco la portata salvifica per me, io mio marito lo cambio, tra l'altro c'è tutti gli aiuti, non vengo nemmeno disprezzato dalla società, posso ritornare in chiesa, vado a fare la comunione urbana perché non mi conoscono, cioè io voglio dire, i giochetti possono essere tanti, se non c'è questo, non si regge secondo me, cioè non riesco nemmeno a intuire la portata del sacrificio, se non ci costruisco altro, mi pare.
Sì, perché è una logica questa.
Cioè, io devo, se io faccio uno sforzo fisico, se io devo camminare 4 chilometri al giorno, almeno ci deve essere un progetto di salvezza dietro, perché sennò io sto a sedere, cioè,
se no chi me lo fa fare, si dice, no?
Appunto, cioè,
è il discorso del chi me lo fa fare, cioè delle motivazioni che reggono qualunque tipo di educazione, anche quelle più banali, fino a quelle più...
Chi me lo fa fare, tanti dall'inizio, le prescindidati, adesso ammassarsi per una causa.
Sì, perché, ripeto, il fondamento del chi me lo fa fare sta nel fatto di essere delle persone umane, cioè delle persone che hanno l'intelligenza e la libertà. No? I fondamenti sono chiari, sono quelli, in fondo. Comunque, mi pare che, tornando a noi, sia proprio in questa direzione, cioè di suggerire attraverso le curve, lo zigzag dei racconti, è proprio in questa direzione che va l'autore biblico, cioè suggerire che, come mai, cioè a far dire al lettore, ma perché questo si comporta così? O a suggerire, no? Come mai un atteggiamento di questo, che cosa dice? Perché è stato fatto in questo modo il racconto? Precisamente per suggerire narrativamente, cioè nella maniera più semplice e più educativa anche per un destinatario non di grande levatura, quindi per tutti, il più per tutti possibile, suggerire proprio questa direzione di meditazione, di ascolto e di interrogarsi o farsi interrogare dal testo. Mi pare che sia proprio in questa direzione che va il senso di fondo di questi racconti, ripeto, al di là della dinamica del racconto, no? Del raccontino fatto secondo le regole del gioco.
Guarda, te sono pensato a due donne, adesso mi posso pensare a uno.
Qualsiasi, perché tu quando sei nato, da quanto sei nato da sé, tante persone e lui che trova.
No, è interessante cogliere questo, davvero. Io volevo solo tentare di fare questo, vi dicevo prima, se ci sono riuscito o no, e di far vedere che il testo biblico è veramente da leggere in filigrana. E questo altrimenti non è più il testo biblico. Riusciamo a guardarlo in questo modo, impariamo a guardarlo in questo modo, allora davvero è pieno di suggestioni, di domande che ci interrogano a noi. Come quel bel principio che dicevo, non sei tanto tu che interroghi il testo, è il testo che interroga te.
E allora possiamo tutti mettere
in testa. Esatto.
E fino adesso devi, perché nella vita si scrive anche la chiesa stessa. Legata a quello che proviene in questo senso, da lì tiravano già fuori e uno delle volte lo capì, delle volte non lo capì, perché almeno noi abbiamo interpretato in questo modo, tu devi, perché...
Sì, ma importante appunto del concetto stesso di interpretazione, non farsi quell'idea molto comune che interpretare vuol dire che ognuno poi fa dire a un testo quello che vuole, ecco. Il che è un disastro, cioè la negazione dell'interpretazione, la negazione di un serio rapporto con il testo, perché il testo allora non comanda più su di noi, siamo noi che comandiamo su di esso, non è più sacro, non è più supremo, ma è utilizzato a seconda degli interessi di chi lo usa, seconda dei punti di partenza di chi lo usa. E per questo è estremamente educativo il rapporto biblico alla sequela e alla conversione, cioè alle cose più importanti della vita religiosa. Perché è estremamente educativo? Perché costringe a seguire un altro, educa a lasciare che l'altro parli invece che parlare te. E difatti la difficoltà fondamentale del rapporto col testo biblico non è tanto quella del gap generazionale o culturale che esiste tra noi e il testo. È soprattutto questa la difficoltà di fondo a cui non si vede mai, che non si guarda forse mai chiaramente in faccia. E cioè il fatto, la difficoltà di fondo è che un rapporto corretto col testo sacro significa mettersi in questione o lasciarsi mettere in questione. farsi interrogare. Perché il concetto corretto di interpretazione biblica è precisamente quello detto da quel famoso rabbino, vi dicevo prima, che la prima istanza sei tu che interroghi il testo, ma più a fondo ancora è il testo che interroga te. Sì, si impara come tutte le cose, si impara come camminare, mangiare, leggere, scrivere, guidare, si impara con un po' di scuola, con un po' di educazione, gli educatori sono necessari anche per camminare, però come il camminare, come il leggere, come lo scrivere, è alla portata di tutti. Se no non sarebbe di nuovo, ripeto, il testo biblico, sarebbe un question d'élite. O sarebbe roba da iniziati, da alcuni, no, da una setta, ecco, non per tutti.
E dobbiamo essere sempre molto umili di fronte al testo. Se io vado al testo dicendo io già so, capito? Il problema è questo, allora sono io. Invece se uno sta lì a capire, sbaglierà anche una volta, capito? Però pian piano, molto umiltà.
Ma l'atteggiamento dell'umiltà in questo caso è molto di più ancora dell'umiltà, è proprio l'ascolto. È l'ascolto, il vero ascolto, anche nei rapporti interpersonali, oltre che nel rapporto con la Bibbia. Il vero ascolto, il rapporto con l'altro, in quanto altro diverso da me, si fa in questo modo. Cioè, o io vado, mi accosto dicendo, ma cosa vuol dire? Cosa vuoi dire? Cosa vuol dire quello lì? Fammi capire. Oppure mi accosto in un altro modo, ho capito, te vuoi dire così. Chiaro, in quest'altro modo io non capirò mai. Cioè, sarò io che aiuto l'altro, cioè manipolo l'altro o gli faccio da schermo e quindi non posso ascoltare. È per questo che è molto educativo il rapporto col testo biblico, anche al dialogo come virtù. Cioè è una scuola, l'interpretazione nel senso corretto, è una scuola di dialogo, di rapporti umani, non solo di rapporto con il testo, perché anche con l'altro, oltre che con il testo, vale la stessa legge. O io mi metto in ascolto, oppure non c'è verso, non ci si capirà mai. Non ci si capirà mai, perché come io metto davanti la mia prospettiva, quell'altro ha gli stessi diritti di mettere davanti la sua. Ovvio. Poi, siccome ognuno la sua istintivamente la mette davanti a tutto, è chiaro, per questa via si blocca la possibilità stessa di ogni e qualunque dialogo. Infatti perché è così il rapporto col testo? Perché, qual è la sostanza della questione? Perché Dio si è fatto parola? E poi scritto. Perché? Questa è la domanda che sta sotto a tutto. Perché si è fatto parola? Perché il nostro Dio parla? Perché si è fatto parola? Perché la parola si è fatta scritto? Precisamente perché i rapporti interpersonali passano per questa legge, cioè l'ascolto. Perché Dio è ascolto. E Dio, secondo la rivelazione, è una trinità, cioè è una circolarità di persone diverse, una unità nella diversità. E l'unità nella diversità è possibile solamente nei rapporti interpersonali di ascolto, di accoglienza, di amore. Questo è Dio. Se questo è Dio, non fa nessuna meraviglia che sia fatto parola e che abbia scelto la parola, il dialogo, lo scritto, il rapporto, cioè questa via per entrare in rapporto, per educare. Al l'uomo al rapporto con Dio, che è implicito il rapporto con l'altro, tra l'altro. Ecco perché nel rapporto con Dio è implicito il rapporto con l'altro, perché l'amore di Dio e l'amore del prossimo sono due facce della stessa medaglia. Perché tutte queste robe? Perché nel fondo ci sta questo, ci sta. Che perché è implicito il rapporto con l'altro? Perché anche Dio ha il rapporto con Dio e il rapporto con un altro. Anzi, è con l'altro, con la A maiuscola, cioè l'altro più altro che ci sia. Quello che ogni volta che ti avvicini ti mette in crisi, cioè ti mette in discussione a te. La conversione, cos'è la conversione biblica? No? Il discorso, la conversione è precisamente questo, che ogni volta che tu ti avvicini a colui che è il più altro di ogni altro, quello ti mette in crisi. Se tu ti avvicini in atteggiamento di accoglienza, di ascolto, se tu ti avvicini in atteggiamento di padronanza, chiuso, finisce lì, insomma. È ovvio, e viceversa, perché c'è un'altra cosa interessantissima del rapporto con Dio, è precisamente che ti costringe alla gratuità solo. Non è possibile un rapporto gratificante con Dio. Provare per credere. È per questo che è una cosa educativa, estremamente educativa. Com'è? No, stavo dicendo che un'altra cosa interessante del rapporto con Dio, estremamente educativa, è che il rapporto con Dio ha come caratteristica di non essere gratificante. Non è possibile avere un rapporto gratificante, ma solamente gratuito con Dio. E per questo è estremamente educativo, il più educativo che ci sia ai rapporti. Perché? Perché educa a quello che in tutti i rapporti umani è la cosa più decisiva, e cioè la gratuità. E come tutto legato, ma perché è tutto legato? Perché la fabbrica l'ha fatto così. A immagine e somiglianza c'è scritto, no? A immagine e somiglianza. Non è una battuta, è veramente così.
Non possiamo deviare di tanto dal progetto di Dio. Siamo
no, si può deviare quanto si vuole, ma poi si finisce per tirarsi la zappa sui piedi, insomma. Questo è ciò che la Bibbia cerca di insegnare tra tutte le storie che fa, no? Smaschera, dicevo prima, stigmatizza il peccato, cioè dove si va a finire ogni volta che ci si allontana dai progetti di Dio. Per esempio la poligamia smaschera, perché dove si va a finire ogni volta che si prende l'altro verso.
Penso che possiamo concludere qui, lasciamo i figli di...
C'era un'altra cosa anche a riguardo del rapporto coniugale che diremo la prossima volta su questi racconti di Giacomo.
Devo riflettere, ragazzi, qua, sai quanti si sono chiesti, non volevo lasciare a questo cadere. Ci sono le identificazioni ormai.
No, va bene.
Comunque pensiamo di concludere così anche per non stancarci troppo,
anche perché a livello personale Don Agostino vedo che la tira fino alle 7:30 sulle tre parti, però lui è disponibile,
anche perché siamo magari di una sigla.